Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Affollatissima la puntata di oggi, tra poco vi presento le nostre ospiti, però fatemi naturalmente ringraziare e abbracciare ancora tutte e tutti quelli che hanno partecipato in questi tre giorni di un po' di autocelebrazione, ma non ci vuole, era il compleanno, l'inizio dei festeggiamenti per i 50 anni di Radio Popolare, insomma ci stava un po' che ci sentissimo protagonisti, mettiamola così. Ma siccome, come sapete, lo slogan che ci accomuna è 50 e 50, beh, il vostro 50 è stato fantastico ieri nelle staffette, nella partecipazione, insomma un abbraccio meraviglioso. E veramente grazie, e vi ricordo che la bellissima mostra fotografica che ha inaugurato ieri in scena, diciamo così, fino al 25 di gennaio. Gli orari sono da mezzogiorno alle 19 tutti i giorni, insomma andatela a vedere con calma, è grande, piena di immagini, di storia e, fatemelo dire, di emozione, ed è piena anche soprattutto di voi, Quindi un grande grazie. E adesso passiamo invece alle nostre ospiti e a quello di cui parliamo oggi. Oggi parliamo di un libro, Tutto l'amore che resta, come affrontare e superare la perdita del nostro amico a quattro zampe. È curato da Maria Falvo, ma in realtà è appunto un libro a più voci. Man mano ve le presenteremo, però noi abbiamo la fortuna, il privilegio di avere con noi la professoressa Ines Testone, che è docente di psicologia sociale all'Università di Padova, che intanto saluto. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a voi, grazie Cecilia.
Figuriamoci, Marta Falvo naturalmente di LAV, la Lega Antivivisezione, che edita questo libro. Buongiorno Maria.
Buongiorno e auguri a Radio Popolare per il traguardo dei suoi primi 50 anni.
Grazie mille. E Manuela Marcelloni, filosofa e educatrice cinofila. Buongiorno Marcella. Manuela, scusate.
Manuela Marcelloni, poi si chiama di Marcella, sono Manuela Marcelloni, la Cecilia ben ritrovata, ci eravamo sentite già in precedenza.
Certo.
Sono contenta di esserci ritrovata.
Assolutamente, ci eravamo sentite a proposito, se non ricordo male, dell'abecedario del postumanismo.
Esatto. Sì, bellissima intervista che ci hai fatto.
Va bene. Allora, andiamo subito ad affrontare questo libro che tratta un tema che chiunque abbia convissuto per un momento della sua vita con un altro animale sa essere uno dei momenti, insomma, più struggenti e strazianti, perché è quello della perdita di questo compagno, di questa compagna di vita, e non si scandalizzi chi invece questa esperienza non ha, per la morte di questo compagno, questa compagna di vita, e il necessario, come dire, elaborazione di questo lutto. Maria Falvo, perché vi è venuto in mente, insomma, di organizzare un libro così articolato, complesso, con firme, lo cito perché un caro amico che non c'è più, ad esempio Goffredo Fofi.
Allora, cercherò di essere telegrafica per dare spazio alle altre due autrici. Lo spunto è venuto da una nostra iscritta, che ci ha inviato il diario della morte della sua gatta, e benché sia un tema difficile e complesso, abbiamo cercato di trattarlo, perché nelle case degli italiani vivono circa 18 milioni di animali, solo considerando cani e gatti, ma sono anche un po' di più peraltro, e quindi tante persone si trovano ad affrontare questa esperienza, e abbiamo cercato anche di considerarla da altri punti di vista, dal punto di vista psicologico, sociologico, di diritto, e quindi volentieri do spazio alle altre autrici e alla professoressa Ines Testoni, che ci ha onorato della prefazione al libro.
Professoressa Testoni, lei che è appunto docente di psicologia sociale, di lutto, di morte si occupa tantissimo, e meno male che ci sono persone come lei che lo fanno, perché una delle grandi rimozioni, come dire, terribili, secondo me, con cui facciamo i conti.
Assolutamente, sì, in effetti io dirigo il Master in Death Studies and the End of Life, che è l'unico, diciamo, a livello europeo che prende il tema della morte e del morire a 360 gradi per 360 gradi, e all'interno di questo percorso valorizziamo molto il pet grief, diciamo il lutto per la perdita di un animale da compagnia, perché è parificabile in termini di effetti per coloro che appunto sviluppano un legame di attaccamento con l'animale da compagnia che vive nelle loro case, di fatto si vivono un lutto pari, uguale in termini di sofferenza e di conseguenze alla perdita di una persona cara. Noi viviamo in una società in Occidente dove non solo si censura la morte reale, vale a dire tutto ciò che ha a che fare con la sofferenza, che poi si conclude con la morte, non solo censuriamo argomenti reali, concreti, che abbiano a che fare con la finitudine delle nostre vite, ma altresì questa ignoranza, incapacità di gestire un linguaggio adeguato relativamente a questa condizione, a questa esperienza, implica anche che adottiamo degli atteggiamenti morali impliciti di cui non siamo consapevoli e che traghettano nei secoli alcune rappresentazioni del morali, del come si deve soffrire e per che cosa, e tra le sofferenze non ammesse, quindi si parla di lutto delegittimato, c'è proprio il dolore per un animale da compagnia.
Sì.
Questo ci ha lasciato orfani ovviamente di una serie di rappresentazioni che potrebbero invece aiutarci a elaborare meglio questo tipo di perdita, e non solo, ma isola i dolenti, coloro che soffrono per questa perdita, e li fanno anche sentire diversi, sbagliati, e li fanno anche sentire in colpa perché soffrono. Quindi è un argomento estremamente prezioso, estremamente importante. Sono felice di essere, diciamo così, tra coloro che hanno contribuito a questo volume, perché invece denuncia un cambiamento di direzione, cioè vale a dire la sensibilità rispetto a questi temi sta cambiando, così come siamo sempre più vegetariani, vegani, siamo sempre più attenti e capaci di criticare la violenza contro gli animali, siamo anche diciamo così sempre più attenti a coloro che amano gli animali, non solo agli animali ma anche a coloro che li amano.
Senta, del resto, professoressa Testoni, a me viene sempre in mente un detto popolare, no? Che in qualche modo però in un senso e nell'altro sottolinea questa questione, ma che te è morto il gatto, no? Che, ecco, che da una parte può essere dispregiativo, però dall'altra parte intrinsecamente significa che dai valore a quella questione, o no? È totalmente sbagliato?
Dunque, allora, diciamo sì, come tutti i detti popolari è ambivalente, sì. No? Cioè può essere interpretato in un modo e nel suo contrario. Diciamo che la la parte preponderante della sensazione che dà questa cosa è proprio il dire stai soffrendo per qualcosa per cui non dovresti soffrire così tanto, no? Quindi serve proprio per ridimensionare la condizione di sofferenza da un punto di vista morale della persona con la quale si sta parlando, che magari è triste, magari diciamo così si sente un po' sconsolata e avrebbe bisogno di essere diciamo così ascoltata, essere certo. appunto presa in considerazione. Invece questo tipo di risposta è distanziante, dice ricentrati su te stesso, su te stessa e cerca di non pesare sugli altri. Allora questo tipo di lettura in qualche modo fa capire che ammette che si soffre per la perdita del gatto, però è una sofferenza illegittima, è una sofferenza che pesa alla società e questo peso non deve essere ammesso perché si ha ben altro di cui soffrire. Allora questa cosa appunto anzi questo detto ce lo ricorda in continuazione, per cui ci si sente soli invece quando l'esperienza diventa seria, diventa importante, certo. e può trasformarsi in un lutto complicato, prolungato, che rovina molto la qualità della vita delle persone, la intacca seriamente.
Allora adesso esco, faccio un giro della sedia, ritorno, perché Manuela Macellone, perdonami, non lo faccio più.
Mi hanno dato il nome sbagliato, cioè, Manuela Macelloni è un po' sonoricamente un po' complicato a livello sonoro.
Non cercare di giustificarmi. Sì. Senti, filosofa, tu hai scritto il tuo intervento iniziando con una storia di Emma e zia Winky che insomma come in alcuni momenti di questo libro insomma non io che sono molto cuore di margarina come dico io non posso negare mi ha emozionato tantissimo ma grazie. In realtà perché poi quando le storie no, sono vissute raccontate è un'altra storia è un'altra questione però quello che la storia di queste due compagne di vita diciamo così e del loro andarsene ti permette di fare alcune riflessioni che sono veramente importanti, e cioè gli animali conoscono la morte, questo è uno dei paragrafi del tuo intervento, perché in realtà nel nostro sentirci noi animali umani superiori agli altri animali mettiamo sempre dei paletti, no, per definire che noi siamo superiori, e tra questi c'è anche la consapevolezza della morte. Cosa ci puoi dire?
Ma diciamo che da filosofa io mi sono scontrata in maniera diretta con la cultura umanista. La cultura umanista sostanzialmente è una cultura che non dà nessun valore all'animalità in quanto tale, perché considera gli animali degli oggetti, e l'antropologia filosofica più recente, citando Heidegger, dice che gli animali non possono morire perché non hanno mai avuto accesso alla vita, possono solo smettere di vivere, insomma di smettere di esistere, ma non hanno mai avuto accesso a quella che per noi è la vita. Non sono creatori di mondi, non hanno una realtà, non hanno un'identità, sono diciamo gettati all'interno dei propri impulsi e vivono per impulsi. Ecco, niente vi è di meno vero di quello che dice Heidegger, nel senso che Heidegger secondo me si è perso una miriade di mondi dicendo questa cosa sì. e non osservando la persona animale, perché quando noi parliamo di animali non dobbiamo dimenticarci che noi umani per primi siamo degli animali, siamo all'interno di questo contesto, ed è il fatto che l'animale in genere non esiste, nessuno ha mai incontrato l'animale, si è sempre incontrato il gatto, il cane, il maiale, ma l'animale è un concetto in realtà non esistente in quanto tale. La cosa che a me premeva di più era far capire che non solo gli animali conoscono la morte, percepiscono la morte, ma la percepiscono quasi meglio di noi, la annusano, permettimi questo termine, meglio di noi, perché io adesso qui racconto della morte di Emma in questo contributo sì. che ho dato, però in un altro contributo che ho scritto come Emma avesse capito precedentemente che Winky stava per morire e io non l'avessi capito, cioè perché lei l'aveva sentito da una pipì che Winky aveva fatto e io ignara non avevo invece capito che quella pipì era intrisa di un odore che parlava di morte.
Sì.
Quindi credere che gli animali non percepiscano la morte o che non sentano la morte è un'assurdità, ma ci sono delle storie incredibili, tipo gruppi di elefanti che ritornano al villaggio di un umano che li aveva seguiti, li aveva accolti, li aveva allevati, eccetera, eccetera, allevati no, però aveva vissuto con loro perché avevano sentito che stava morendo. Cioè, quindi il concetto di morte non è estraneo all'animale, anzi è insito nell'animale, in qualunque animale, animale umano, animale non umano. Il punto qual è? È che probabilmente noi, avendo un principio di razionalizzazione ormai diventato esasperato ed esasperante, non ci affidiamo più alle sensazioni e proprio per questo magari siamo ancora meno capaci in realtà di leggere la morte che sta per accadere, la morte che sta per avvenire. Quindi io vedo in un ricongiungimento con l'animalità delle possibilità di superare anche i limiti che per alcuni aspetti la nostra cultura umana, il nostro essere umani ci ha condotti sostanzialmente. E diciamo che la morte, ecco, io ho girato l'Italia facendo questo seminario che si intitolava L'ultimo sguardo, in cui proprio parlavamo della perdita dell'animale con cui avevamo vissuto, di questo compagno, no? Io parlo del nostro animale, il nostro lo definisco un aggettivo affettivo, non certo. Un aggettivo possessivo. Sì. E questo per me è molto importante perché non si possiede un essere vivente mai. E quello che a me stupì di tutto, di tutti i vari incontri, fu, diciamo che facevo questo incontro in cui parlavo appunto dell'ultimo sguardo, dell'addio della cara persona che ha vissuto con noi, cercando di far capire una cosa che è fondamentale: che le persone non hanno valore per la specie a cui appartengono, per il legame di sangue che può appartenere o non appartenere, hanno valore in concomitanza ai significati che noi creiamo insieme. Cioè, quindi se una persona ci avvicina, insieme nella nostra vita creiamo dei significati, creiamo dei rituali, quella persona ha un valore immenso per noi, che sia una persona della nostra specie o una persona di un'altra specie. E mi sono trovata davanti a una persona anche più adulta di me che, quasi imbarazzata, mi confessava di aver sofferto molto di più per la morte della sua Lilly, che era il suo cane, piuttosto che per la morte di sua madre.
Sì.
E questo senso di colpa, dire no, è quasi ingiusta questa mia emozione, ma quale emozione è giusta e quale emozione sì. È ingiusta? Siamo noi, no, che diamo un valore prescrittivo alle emozioni, però le emozioni sono reali, sono qualcosa di vivo, sono qualcosa che ci connette con quello che veramente abbiamo vissuto. E proprio la filosofia postumanista ci dice che gli animali non sono cose, non sono qualcosa di altro da noi, ma sono dei veri e propri referenti per la nostra vita, dei compagni e delle guide anche.
Allora, io ho molto apprezzato, tra i tanti contributi di Tutto l'amore che resta, che è il libro di cui stiamo parlando, curato da Maria Falvo della LAV, una riflessione a proposito del caso di Cuori Liberi. Insomma, lo dico proprio in pillolissima, un rifugio nel Pavese, dove con peraltro insomma irruzione della polizia, delle forze dell'ordine, vennero uccisi 8 maiali che erano lì residenti. Ecco, io volevo fare una doppia domanda. Una, Maria Falvo, perché ti è venuto di inserire anche questo contributo, e l'altra la professoressa, alla professoressa Testoni, perché sì, certo, si parla di animali, si parla di pet, di pets, ma in realtà il regno animale degli altri animali è infinito e ci si può legare appunto ad altre specie non convenzionali, diciamo così. Adesso Maria.
Allora, il caso Cuori Liberi è stato un caso molto doloroso. Io ricordo quel giorno, ricordo che eravamo affranti, E ho voluto inserire questa vicenda perché, insomma, per la sua gravità e perché i maiali per alcuni sono anche animali d'affezione, in ogni caso sono certo. Individui viventi, e la violenza, l'ingiustizia legata a questa vicenda, che è anche una vicenda di direi non di morte ma di uccisione, quindi ancora peggio, e mi sembrava giusto comunque includerla, perché questo è un libro che prende in considerazione molti aspetti legati al passaggio degli animali a un'altra fase della loro esistenza, e quindi mi sembrava giusto comunque inserirla perché è un caso eclatante accaduto abbastanza di recente.
Ecco, professoressa Testoni?
Sì, allora è giusto, il passaggio è cruciale da animali da compagnia a animali d'affezione. Allora ciò che cambia è soltanto il contesto. Per i primi, vale a dire coloro che abitano nelle nostre case, il legame diciamo diventa sostanzialmente casalingo, entrano nelle nostre famiglie e si adattano alle nostre famiglie. Nel secondo caso invece abbiamo a che fare con la capacità umana di condividere ambienti altri, quindi un contesto differente da quello familiare, e comunque familiarizzare, intrecciare un legame di attaccamento anche con animali che non necessariamente abitano i nostri contesti cittadini. Allora questa possibilità di intrecciare tale tipo di legame è ovviamente estremamente preziosa e dovrebbe essere rispettata almeno quanto quella che riguarda appunto gli animali da compagnia che vivono nelle nostre case. Sì, direi che questo libro annuncia proprio un cambiamento di direzione, il riconoscere che tra animali umani e non umani e quindi tra diverse specie possono sicuramente instaurarsi delle relazioni capaci di significato che possiamo significare, come diceva Manuela poco fa. Sì. Quindi relazioni in grado di orientare anche il senso della vita, il senso dei comportamenti, gli atteggiamenti delle persone. Quindi certamente se usiamo la parola persona, come Manuela giustamente faceva anche rispetto agli animali non umani, certamente l'assassinio di questi maiali, che peraltro non portavano svantaggio a niente a nessuno in quel contesto, in quanto protetto, isolato e integrato da una relazione sicura con animali umani, allora in questo caso questo massacro è stato un atto di estrema violenza che è giusto denunciare.
Ecco, ci sono alcuni contributi di ascoltatrici e ascoltatori. Allora, prendete nota, perché secondo me, allora, c'è Anna che scrive: mi fanno tanto tristezza i padroni dei pet, soffrono di solitudine e forse vorrebbero un bimbo vero. Loro avrebbero bisogno sempre, non solo per elaborare il lutto. Immagino avrebbero bisogno di supporto psicologico, mi viene da pensare, manca un pezzetto, ma va bene, ci siamo capiti, va bene. Questa è Anna. Invece Ernesto dice: ho letto un bell'articolo sulla percezione della morte degli animali su Doppio Zero qualche tempo fa, dove si portava l'esempio dell'opossum che quando si sente in pericolo si finge morto. State sempre prendendo nota, vero? Poi c'è Guido che dice: ma chi mai crede che gli animali non stentano la morte? Non è perché Heidegger non la sentiva, era pure nazista del resto, allora siamo tutti coglioni. Basta aver vissuto un po' con un animale per saperlo. E finisco con Fiamma che dice: grazie per gli auguri, Fiamma, intanto. Non mi vergogno di dire che ho sofferto più per il gatto Orlando che per mio padre, che comunque ho amato tanto. Credo si parli della morte dell'innocenza, che è più straziante. Ecco, questo tema della morte dell'innocenza, cioè è un po' come un bambino, no? Che muore, o una
ma
persona.
Posso, Cecilia,
sì.
Mi permetto. Allora,
chi parla?
Sono Manuela.
Manuela, vai, vai veloce però perché sta finendo il tempo, è velocissima.
Allora, per me è importantissimo far capire che quando si adotta un essere di un'altra specie non si sta adottando un essere della propria specie, che prima dell'amore deve venire la conoscenza. Nel momento in cui io convivo con un cane devo essere ben cosciente che quello è un cane per capire le sue esigenze, per capirlo fino in fondo e per veramente avere quel dono dell'ibridazione, quel dono che è conoscere l'altro in quanto tale e quello che l'altro mi può dare. Non è un vuoto affettivo quello che io vado a a chiudere con la vita di un cane, cioè io non vado a lenire un mio vuoto affettivo, ma io vado ad arricchire la mia vita di nuovi predicati inusitati per la mia natura umana, ed è questa la potenza del cane, la potenza dell'altro, dell'alterità dell'altro animale e anche dell'amore tra persone umane, proprio il ruolo che l'altro ha nello scoprire mondi inusitati che io non conoscevo. I cani sono nostri custodi, noi siamo custodi dei nostri cani, non siamo i genitori, non siamo i fratelli, non siamo i figli, ha un ruolo di compliance ed è diverso dalle relazioni umane,
certo.
probabilmente è anche meno malmostoso delle relazioni umane che a volte sono malsane, grazie a Dio non sono umani, ecco, non trasformiamoli in umani perché ne ce ne sono
certo,
tanti,
esatto, e non è che sono proprio al massimo, viene da
esatto,
dire, pensando
esatto
a quello che sta accadendo intorno a noi. Professoressa Testoni, siamo alla battuta finale.
Sì, allora, condivido di solito coloro che non amano gli animali, perché ci sono anche persone che hanno animali a casa ma non li amano,
sì, purtroppo,
per cui
sì,
non possono comprendere questo tipo di sentimento. Allora, bisogna ricordare che le persone che amano gli animali spesso hanno anche dei figli e condividono questo amore con i figli e trasmettono questo amore ai figli. Quanto più si ama un animale è altresì vero e si è capace di essere attenti attraverso questo sentimento all'animale, di solito si è anche più bravi ad amare gli esseri umani, perché diciamo è una palestra d'amore la relazione del rispetto dell'animale.
E poi forse, professoressa, forse diciamo il cuore, per usare una metafora, insomma questa questione dell'amore non è che c'ha le graduatorie, ma per favore, no? Se si ama, si ama.
Esatto. Ecco. E invece quando si odiano gli animali bisogna stare attenti,
sì,
perché i torturatori di animali sono, quelli che sono indifferenti ai loro bisogni, di solito sono anche persone poco attente agli altri esseri umani, quindi direi che va proprio smantellato questo stereotipo.
Io vi ringrazio tantissimo Maria Falvo per aver curato questo libro che, come avete capito, è pieno, pienissimo di interessantissimi spunti di riflessione. Ringrazio la professoressa Ines Testoni, docente di psicologia sociale dell'Università di Padova, Manuela Macelloni, filosofa e educatrice cinofila. Naturalmente vi elenco per dovere di cronaca gli altri contributi, che sono di Anna Alboricco, di Stefano che è insegnante, di Stefano Cattinelli che è veterinario, di Goffredo Fofi, giornalista, critico e saggista, di Anna Maria Manzoni, psicologa e psicoterapeuta, di Angelo Vaira, studioso di scienze cognitive animali, e Massimo Vermuller. Sono andata in corsa perché il tempo è veramente finito, ma il ragionamento è che questo libro, Tutto l'amore che resta, affrontare e superare la perdita del nostro amico a quattro zampe, curato da Maria Falvo e edito da Terra Nuova, è un libro prezioso, altamente consigliato, da considerare l'armadillo. Io ringrazio tantissimo tutte e tre per essere state con noi.
Grazie
a voi.
Buona giornata.
Altrettanto.
Grazie.
Scappo, mi scuso per il ritardo con Davide Facchini. Stavo dicendo no turnover, considera l'armadillo, torna domani sempre alla fine delle notizie delle 12.30. Un saluto e un abbraccio enorme da Cecilia Di Lieto. Ciao.